stiamo proseguendo il nostro viaggio attraverso i 10 comandamenti, il decalogo, e anche oggi abbiamo delle illustrazioni. Però prima di aprire le illustrazioni, desidero ricordarvi, ecco, che abbiamo in quasi tutti i catechismi e in tutte le confessioni di fede il decalogo commentato sotto forma di domanda e risposta. Ci sono delle domande, ci sono delle risposte. Allora, il primo è la fede riformata battista, che è alla base del nostro credo, e diciamo alla fine questo, diciamo, questa confessione si chiude con il catechismo di Spurgeon. E dalla domanda numero 41 alla domanda numero 65 avete il commentario. Spurgeon commenta il decalogo, le 10 parole, ecco, i 10 comandamenti. Poi un altro catechismo, quello di Heidelberg del 1563, ecco, io ce l'ho qui in cartaceo questo catechismo. Dalla domanda numero 92 alla domanda numero 115, anche qui avete un commentario del decalogo delle 10 parole. E poi, se volete continuare la vostra ricerca e il vostro approfondimento, abbiamo le istituzioni della religione cristiana, dal capitolo 11 al capitolo numero 14 del primo libro. Ecco, avete qui una, diciamo, una dissertazione da parte di Calvino su Dio, sul nome di Dio. Allora, dicevo prima che stiamo andando per i 10 comandamenti, il decalogo. Sappiamo tutti che decalogo vuol dire le 10 parole, è una parola che viene dal greco. Siamo arrivati alla parola numero 3, cioè non pronunciare il nome di Dio in vano. Però prima di, diciamo, di leggere il testo, desidero illustrare un po' il carattere unico del popolo di Israele attorno, diciamo, a decalogo. Ecco, io ho fatto qui una, non è la, diciamo, non è la, diciamo, a Pasqua, non è la colomba, diciamo, non è, ecco, uovo di Pasqua, è una stella, chiamiamola così, una stella. E il decalogo è al centro di questo carattere unico di Israele. Desidero semplicemente illustrare così brevemente per capire il contesto molto ampio delle 10 parole, ecco, del decalogo. Abbiamo qui l'origine storica del popolo di Israele, della nazione. Voi ricordate che il Signore disse: voi siete la mia nazione fra le tante nazioni. Quindi un'origine storica, il popolo di Israele era cosciente di questo carattere unico di Israele, una nazione fra le nazioni, ma non è una nazione simile alle altre nazioni. Può sembrare, diciamo, un gioco di parole. E noi abbiamo l'origine storica della nazione di Israele. Poi un secondo carattere unico, diciamo, del popolo di Israele, con al centro il decalogo, è l'elezione ad Abramo. Abramo, ecco, Abramo incontrò il Signore lo chiamò, e da quel momento Abramo non fu più Abramo, ma Abramo. Egli conobbe il nome di Dio, e il suo nome fu cambiato, il nome di Abramo fu trasformato, i suoi destini furono cambiati, il suo percorso cambiò, cambiò la sua vita, egli aveva nuovi orientamenti davanti alla sua vita. Perché? Perché il nome di Dio cambiò il nome di Abramo. Non Abramo, ma Abramo. Chi entra in contatto con Dio, la sua vita non può essere più la stessa. Questo noi li vediamo in Abramo. Abramo. Quest'oggi puoi avere un altro nome al posto del nome che hai, il nome che il Signore ti vuole dare. Poi abbiamo il numero 3, la liberazione della schiavitù d'Egitto, e questo è ancora un carattere unico, la liberazione della schiavitù d'Egitto, il Dio che libera il suo popolo attraverso una mano potente, attraverso la sua potenza, attraverso la sua onnipotenza. E questo è un carattere veramente, veramente singolare, veramente unico. Nella storia non si è mai sentito, non si è mai detto che un Dio interviene, che il Dio interviene, l'unico vero Dio, il Dio di Abramo, interviene per liberare un popolo intero dalla schiavitù d'Egitto. E con questo popolo puoi avere un contatto vivente di Dio con il popolo, ecco, non solo a livello comunitario, non solo a livello di nazione, ma anche a livello individuale. Ogni membro di questo popolo ha l'Iddio che si è rivelato come suo Dio, oltre alla nazione anche l'individuo. Noi l'altra volta abbiamo detto, io sono, e Dio che si rivela al suo popolo dicendo, tu e i tuoi figli, ecco, proseguirete nell'obbedienza della parola. Poi abbiamo l'alleanza al Sinai, e noi ci troviamo qui, oggi, all'alleanza del Sinai. Qui al Sinai il Signore incontra il suo popolo in modo veramente portentoso, meraviglioso. Nel capitolo 19 il Dio rivela la sua natura e rivela la sua personalità, rivela la sua qualità, e al capitolo 20, il capitolo successivo, il Dio rivela le 10 parole, le sue parole. Ecco, e qui abbiamo l'alleanza al Sinai. Poi abbiamo l'altro carattere veramente unico, è la terra promessa. Il Dio lascia questo popolo, cioè dà a questo popolo la terra promessa, che è la sua eredità, dove vivere, dove mettere le radici e dove celebrare liberamente il nome di Dio e il culto e il servizio, l'adorazione che è dovuto a Dio. Ecco, questo un po' è il carattere veramente unico del popolo di Israele, che dobbiamo tenere presente quando leggiamo, meditiamo, commentiamo e studiamo il decalogo, le dieci parole. Questo è un altro triangolo che magari vediamo più avanti. Allora, invece di leggere Esodo capitolo 20 da 1 a 7, che è il testo che voi avete sul programma, io desidero leggere l'altra versione, ecco, quella del Deuteronomio, ecco, Deuteronomio capitolo 5, ecco, dal versetto numero 1, diciamo, abbiamo due versioni, ecco, la prima versione è quella di Esodo capitolo 20, subito, diciamo, a ridosso del monte Sinai. Poi abbiamo una seconda versione che è quella di Deuteronomio capitolo 5, abbiamo ancora un'altra in Giosuè capitolo 22 e poi per finire abbiamo la sintesi del Signore Gesù Cristo che sintetizza in Matteo capitolo 22 in due comandamenti l'intero decalogo, l'intero, diciamo, corpo dei dieci comandamenti. Allora, dal versetto numero 1 del Deuteronomio, capitolo 5, abbiamo il preambolo al preambolo che adesso spieghiamo. Mosè convocò, ecco, io leggo da questo foglio, non so se l'avete, ecco, per facilitare, diciamo, la lettura. Mosè convocò tutto Israele e disse loro, come oggi il Signore ha convocato la nostra Chiesa. Ascolta, primo verbo, Israele, le leggi e le prescrizioni che oggi io proclamo davanti a voi. Secondo verbo, imparatele. E terzo verbo, mettetele diligentemente in pratica. Ascoltare, imparare e praticare. Come questa mattina i nostri ragazzi, i nostri bambini hanno ascoltato, hanno avuto un compito da fare a casa, ma non solo qui, ma anche poi mettere in pratica. Versetto numero 2. Il Signore, il nostro Dio, stabilì con noi un patto in Horeb, è un altro nome del monte Sinai. Il Signore non stabilì questo patto con i nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi tutti quanti in vita. Non soltanto con la generazione che conobbe e che fu testimone, diciamo, della liberazione di Israele, del popolo da parte del Signore, ma anche l'altra generazione che venne più tardi e che noi leggiamo qui nel Deuteronomio. Esodo capitolo 20 è la generazione che vide tutte quante gli interventi miracolosi di liberazione di Dio, e poi il Deuteronomio è la seconda versione. Il Signore vi parlò faccia a faccia. Notate questo particolare, faccia a faccia. E quale Dio parla faccia a faccia come due amici con il suo popolo? Sul monte, dal fuoco, io stavo allora fra il Signore e voi per riferirvi la parola del Signore. Se confrontate con la precedente versione di capitolo 20 dell'Esodo, trovate le parole al plurale. Qui invece è parlato della parola al singolare. Sono, diciamo, delle piccole differenze, ma che stanno a sottolineare veramente, diciamo, l'autorità della parola del Signore. Io stavo allora fra il Signore e voi, il primo mediatore di questa alleanza, che è Mosè, che precede l'altro mediatore per eccellenza, che è il Signore Gesù Cristo, che quest'oggi noi festeggiamo e celebriamo la Santa Pasqua. Per riferire la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non siete saliti sul monte. Poi ancora, al versetto numero 6, io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. È molto facile entrare nel paese d'Egitto, ma uscirne non è proprio facile. È molto facile entrare in un mondo di peccato, in un mondo di morte, in un mondo di schiavitù, ma è uscirne da questo mondo di schiavitù, che non è cosa facile, perché solo Dio può farlo. Solo Dio poteva prendere questo popolo e liberarlo dall'Egitto. Entrare in Egitto, nascere nel peccato, nella separazione, in uno stato di ribellione, in uno stato di schiavitù morale e spirituale, non è difficile, attraverso la prima nascita. È la seconda nascita che richiede un intervento miracoloso e soprannaturale che solo Dio poteva, può e potrà fare nella vita degli uomini, come diciamo a Pasqua. Quindi il paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, e poi ecco il primo, diciamo, la prima parola. il primo preambolo, il secondo preambolo, io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù, il secondo preambolo, poi abbiamo la prima parola, non avere altri dei oltre a me. E notate qui l'articolo determinativo il che è ripetuto più volte, io sono il tuo Dio, eh? Io sono il tuo Dio, io sono il Signore, è ripetuto più volte. E questo preambolo può essere ripetuto ad ogni parola, è come se noi leggessimo, io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, poi la seconda parola, non farti scultura, immagine alcuna. La seconda parola si può ripetere, il secondo preambolo, io sono il Signore Dio tuo, eh? Non ti prostrare davanti a loro, non li servire quanto riguarda alle sculture. Da una parte abbiamo l'Iddio solo, l'Iddio unico, l'assoluta trascendenza, l'assoluta signoria e l'assoluta sovranità, e a fronte abbiamo una schiera quasi infinita di tanti dei, di tante divinità, a cominciare dall'Egitto fino a quando il popolo non entrerà nella terra promessa, nella Canaan, dove anche qui sarà circondato da miriadi e miriadi di divinità, diciamo che sono poi delle invenzioni della fantasia religiosa e dell'idolatria di quel tempo. Da una parte di Dio immateriale che trovate qui, dall'altra parte tutte queste divinità che sono di metallo, di legno o di altro genere. La immaterialità del nome di Dio, la invisibilità di questo nome di Dio e invece le sculture che avevano questa visibilità e poi di Dio vivente. Il nome che rimanda alla persona di Dio, nome e persona sono certamente legati, e poi abbiamo la natura di questo nome, la natura di Dio, e poi abbiamo la sua qualità, i suoi attributi, la sua immutabilità, la sua signoria, la sua giustizia, la sua santità e il suo nome. Ecco, un po' così, brevemente, quello che una brevissima introduzione. Arriviamo alla terza parola. E qui possiamo ancora ripetere, io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano, poiché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Qui vedete ancora una volta l'articolo determinativo il nome, ma non un nome fra tanti nomi, no? Il nome, non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano. Qui l'ebraico è molto più incisivo, molto più forte, dice non far girare a vuoto il nome di Dio. Mentre quando dice di non avere altri dei davanti a me, anche qui l'ebraico è molto bello, forte e vigoroso, quando dice non porre contro la mia faccia altri dei. Ecco, vedete allora? Bella la forza, molto, molto sentita, quando evidentemente il Signore pronuncia qui in ebraico, e Mosè che pronuncia anche in ebraico, e Mosè che scrive anche in ebraico, a sentire queste parole dalla bocca di Dio, veramente veniva da tremare, perché qui è detto che il popolo aveva paura, non soltanto per la teofania, l'apparizione stravolgente, tremenda della santità, che tutto il monte tremava, incappucciato di fuoco e di vapori, scintillanti, ma anche la sua voce, le parole che egli pronunciava faccia a faccia. Quale popolo ha mai avuto il proprio Dio faccia a faccia? Bello questo, la faccia di Dio, la faccia del popolo. La faccia di Dio che non può essere paragonata, rappresentata da nessuna, diciamo, fisionomia o da nessun altro volto o da nessun altro gesto materiale, è la faccia del popolo che è rivolta ed è in direzione verso il proprio Dio. Ma queste sono le caratteristiche dell'alleanza, sono queste le caratteristiche del patto. Quando si fa un patto con un amico ci si guarda negli occhi e ci si dicono le cose come stanno. Io sono Dio, tu chi sei? Allora ragioniamo, parliamone, mettiamo nero su bianco, anzi scolpiamo queste parole sulla pietra perché rimangano lì, diciamo, ferme. E questo è un altro particolare molto interessante che noi siamo chiamati, diciamo, a capire, a comprendere, perché ci troviamo di fronte a un Dio il cui nome è Santo. E molto, molto spesso questo Dio viene capito, interpretato a torto come, diciamo, un qualcosa così. Quando Dio mandò Mosè in Egitto per farli uscire dall'Egitto, perché il popolo potesse essere liberato, Mosè chiese a Dio con quale nome lo doveva chiamare. E Dio gli indicò il suo nome. Io sono quelli che sono. Quindi conoscere il suo nome molto di più, egli si è fatto conoscere. Egli si è fatto conoscere dal suo popolo, rivelando il suo nome. Anzi, ha dato il suo nome, lo ha regalato, lo ha donato il suo nome al suo popolo. E questo è veramente, diciamo, un particolare da non trascurare, il Dio che rivela, che si dà a conoscere e che fa conoscere il suo nome. Egli lo dona anche, lo dà al popolo. Come nel matrimonio un uomo dà il suo nome alla sposa, quando lo sposo, l'innamorato, rivela il suo nome alla sua amata, alla sua innamorata. E al Sinai noi che cosa abbiamo? Il matrimonio. Il Dio vuole sposarsi con questo popolo, vuole farlo suo. Dopo anni di fidanzamento nel deserto, il Dio dà appuntamento al Sinai perché egli abbia a sposare il suo popolo tanto, tanto amato. Ecco perché allora nel capitolo precedente, come chiama Dio il suo popolo? Come il marito chiama sua moglie, come lo chiama? La moglie come chiama il suo marito? Abbiamo sentito qualche volta, anche i nostri bambini che ascoltano, come chiamano? Tesoro. Tesoro. Voi siete il mio tesoro particolare. Allora l'uomo innamorato della sua donna, della sua, diciamo, di sua moglie, tra loro si chiamano tesoro. Dio chiama tesoro il suo popolo. È veramente una cosa straordinaria questo che... E l'alleanza che cos'è? Come si chiama l'altro nome dell'anello matrimoniale? Fede. E anche alleanza. Dio dunque vuole chiudere questa sua storia d'amore. Egli ha amato questo popolo, non a parole, ma lo ha amato a tal punto che si è mosso personalmente sconfiggendo Faraone e tutta la schiera delle divinità che erano assolutamente impotenti, l'ha liberato, il suo popolo, al Sinai si sono dati appuntamento e al Sinai è avvenuto questo matrimonio. Io sono il tuo Dio, tu sei la mia sposa. Tant'è vero che Israele spesso è paragonato nella predicazione profetica, per esempio, alla sposa dell'Eterno, la moglie dell'Eterno. Come allora il marito dona il suo nome a sua moglie e la sua moglie porta il nome del marito, e da quel momento è chiamata la signora X. Così anche accade per il suo popolo. Popolo che ha ricevuto il nome del Signore e che non soltanto questo nome del Signore l'ha ricevuto, ma che lo deve anche portare, e al Sinai il popolo è diventato il popolo di Yahweh, nel e del cuore del Signore, Dio di Israele. Ora, questo dono del Signore, del suo nome, presenta molteplici aspetti. Il primo aspetto è l'appartenenza al Signore. Questo popolo appartiene al Signore, è una proprietà particolare e peculiare di Dio. Questo è il primo aspetto da sottolineare. Questo popolo non appartiene, a nessuno, ma appartiene al suo Dio. Non è un popolo senza nome, ma appartiene al suo Dio. Come la donna in Israele apparteneva sempre a qualcuno. Se non aveva marito, apparteneva a suo padre. Se non aveva il padre, apparteneva a suo fratello. Se non aveva né marito né padre e neanche il fratello, apparteneva al parente più prossimo. Quando leggiamo la storia di Ruth. E così questo popolo ora, in questo preciso istante, è il popolo che non appartiene a nessuno, ma appartiene unicamente a Dio. Lo vedete questo primo aspetto e questa appartenenza a Dio. Appartiene a Dio. E da qui allora che stabilisce una relazione personale, perché il nome e la persona che noi conosciamo, sono, alla base di questo, di questa relazione. Un secondo aspetto. Dio ha dato il nome ad Israele perché Israele potesse avere Dio con cui parlare e con cui dialogare. Adesso Israele ha un nome da interpellare, un nome da chiamare, ha la possibilità di chiamarlo, ha la possibilità di pregare, ha la possibilità di confrontarsi, perché questo Dio gli ha rivelato questo meraviglioso nome. Tant'è vero che nel testo che abbiamo letto il nome L'Eterno, oppure Yahweh, è ripetuto, molte volte, quasi in ogni parola. Allora questo popolo, ora può avere un nome, e questo nome, attraverso il nome, pregare, supplicare, interpellarlo, chiamarlo, servirlo. Dio ha dato il suo nome perché gli israeliti potessero benedirsi l'un l'altro nel nome del Signore. Quando noi leggiamo, per esempio, in Numeri capitolo 6, versetto 22, il Signore istruisce i figli d'Aronne, i sacerdoti, come benedire il popolo. Se noi leggiamo, in Numeri, capitolo 6, versetto 22-27, l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ad Aronne e di ai suoi figli, dicendo: voi benedirete così i figli di Israele, direte loro: l'Eterno ti benedica e ti custodisca, l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, l'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Ecco, questo è un altro aspetto, che Dio rideva già conoscere il suo nome perché il suo popolo lo possa portare, ma che nel nome di questo nome di Dio gli israeliti possano benedirsi l'un l'altro. Un altro aspetto, per esempio, è quello del giuramento. In Deuteronomio capitolo 10, versetto 20, è detto: temerai l'Eterno il tuo Dio, a Lui servirai, rimarrai stretto a Lui e giurerai nel suo nome. O Israele, se tu torni, dice l'Eterno, devi tornare a me, se rimuovi dalla mia presenza le tue abominazioni e non vai più vagando e giuri, l'Eterno vive, con verità, con rettitudine e con giustizia, ecco qui si potrebbe fare un altro triangolo, allora le nazioni saranno benedette in Lui e in Lui si glorieranno. Ecco, questo è un altro aspetto, diciamo, del nome che Dio rivela al suo popolo. Abbiamo detto che il primo aspetto è l'appartenenza del popolo al Signore, perché c'è stato questo matrimonio al monte Sinai. Il secondo aspetto è stabilire questo dialogo, decalogo fa rima con dialogo, può avere il nome, la possibilità di chiamarlo, la possibilità di parlare, la possibilità di interpellarlo, la possibilità di supplicarlo, la possibilità, diciamo, di entrare in stretta relazione con lui. Dio ha dato il suo nome perché gli israeliti potessero benedirsi l'un l'altro nel nome del Signore, poi anche per il giuramento, quello di giurare nel nome del Signore. Ma Dio, rivelando il suo nome, ha preso anche in qualche modo, nel senso umano, un bel rischio quando egli ha rivelato il suo nome al suo popolo. C'è il rischio nel senso dal punto di vista umano, ecco, in questo senso voglio esprimermi, vale a dire il rischio di fare del nome di Dio un cattivo uso e un abuso, quello di fare del nome di Dio la propria magari disposizione, quello di disporre del nome di Dio a proprio piacimento, come meglio si crede, come meglio si vuole. Utilizza, diciamo, per esempio, chi usa il nome di Dio in vano, come se fosse un nome di persona che non c'è, che non esiste, che approfitta di questo nome di Dio per soddisfare le proprie voglie, le proprie concupiscenze, le proprie, diciamo, i propri interessi. E noi sappiamo che cosa è accaduto nel nome di Dio nel passato, abbiamo anche delle storie veramente tragiche, come nel nome di Dio, ecco, il nome di Dio è stato usato per uccidere, per ammazzare. E anche oggi accade questo nel nostro mondo. Come è possibile usare allora il nome di Dio in vano? Per esempio, il falso giuramento. E in Levitico, capitolo 19, versetto 12, è detto proprio questo: non giurerai il falso nel mio nome, né profanerai il nome del tuo Dio, io sono l'Eterno. E questo può essere, diciamo, un altro abuso del nome di Dio, quello della falsa testimonianza. Ma sappiamo che Dio è verità. Giurare il falso è come se Dio non esistesse, È come se Dio non ci fosse, è come se Dio non fosse testimone. E ripetere, all'infinito, giurare, per esempio, quando si vuole giurare, è per dare peso, autenticità alle parole, ordinarie. Ora, giurare sempre nel nome di Dio per garantire la veracità delle mie parole, cosa dimostra? Che cosa vuole dimostrare? Cosa vuole dire? Che le parole ordinarie non sono affidabili, non sono più affidabili. Dovrebbero invece essere affidabili senza ricorrere a quello che Gesù Cristo chiama, per esempio, quello di giurare, quando dice in Matteo capitolo 5, 33 a 37, quando egli parla sul sermone del mondo e dice di non giurare nel nome, per il cielo, di non giurare per la terra, di non giurare neanche per la tua testa. Si era fatto, i farisei erano molto bravi a fare delle categorie, quindi addirittura dei giuramenti, di importanza e di meno importanza. Se si giura per il cielo, si giura per la terra, ma non si giura per il nome di Dio, è allora un giuramento che potrebbe andare. Ma il Signore invece sottolinea il fatto che non bisogna giurare né per il cielo, neanche per la terra, e neanche per Gerusalemme, neanche per nessun'altra cosa. Perché il linguaggio dei sermonisti, il linguaggio dei discepoli di Cristo, il linguaggio di chi teme il Signore, che lo onora fino in fondo anche con le sue parole e con il suo linguaggio, deve essere un linguaggio ordinario, e le sue parole ordinarie dovrebbero essere sì sì e no no. Solo in casi eccezionali, dove ci viene richiesto di giurare, allora siamo chiamati a farlo. Ma quando il giurare è ripetuto, è ripetuto, è ripetuto, e diventa patologico, e diventa, patologico, quasi a voler confermare, autenticare ogni parola che noi diciamo, è il nostro linguaggio ordinario di ogni giorno, allora è chiaro che noi stiamo facendo del nome di Dio un uso e un abuso profano, cioè non secondo la parola del Signore, non secondo questo terzo comandamento, non secondo questa terza parola che abbiamo detto è autorevole. Quindi questo mi pare da sottolineare. Nelle religioni il nome della divinità è spesso una formula magica che permette ciò che si vuole, ciò che si è interessati, ciò che uno desidera realizzare. Ricordate per esempio in Atti capitolo 19, versetto 13 e versetto 17, quegli esorcisti giudei che cercavano di abusare del nome di Gesù, che era il nome al centro della predicazione dell'Apostolo Paolo, che andavano in giro a esorcizzare e liberare quelli che erano posseduti dai demoni. Allora il demone lì in quella circostanza dice: sì, va bene, io conosco il nome di Paolo, conosco anche il nome di Gesù, ma voi chi siete? Chi siete? Ecco, interessante questo particolare. Qui l'autore Luca, con una certa ironia. Quindi una formula magica per liberare, per permettere di scacciare anche i demoni, se non è fatto secondo la volontà del Signore. Oppure il nominare il nome di Dio a vuoto o in vano o a torto è quando, per esempio, vogliamo vincere la lotteria, usiamo il nome di Dio per fare una bella vincita, usiamo il nome di Dio quando non ci siamo preparati agli esami e stiamo dando gli esami e non abbiamo studiato e non ci siamo preparati, per esempio a scuola, E dato che non abbiamo studiato e non ci siamo preparati a sostenere l'esame, allora ecco che usiamo il nome di Dio come una formula magica, perché ecco, basta chiedere il suo intervento per avere un buon risultato, per ottenere un buon risultato ad un esame, ad una prova o a qualsiasi altra cosa, pur non essendo preparati a questo e non avendo studiato. Ora è vero che il Signore Gesù dice nel Vangelo, no? Qualsiasi cosa voi chiederete nel mio nome, quello vi sarà fatto. Ma noi dobbiamo capire una cosa molto importante, tornando alla terza parola, al terzo comandamento, che quando noi ci rivolgiamo al Signore, ci rivolgiamo a Dio, a chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo a una persona. Non ci rivolgiamo a un distributore elettronico, a un distributore meccanico, dove mettiamo il gettone, no? Basta mettere il gettone, basta pronunciare il nome di Dio e ci viene tutto regalato, ci viene tutto dato e tutto quanto viene, a nostra disposizione. Noi stiamo domandando, stiamo chiedendo, stiamo interpellando, stiamo parlando del nome di Dio, ad una persona. Non ha un distributore di dischi, di tutto quanto. E quando noi ci rivolgiamo ad una persona, dato che questa persona è una persona, che cosa può dire? Ha la piena libertà di dirci sì, no, aspetta, oppure eccetera, eccetera. Questo che è quello che voleva insegnare Gesù ai suoi, i suoi discepoli. E quando nel sermone sul monte il Signore Gesù vuole portare all'ennesima potenza il decalogo. Molti pensano che noi non siamo più sotto il decalogo come siamo sotto il sermone sul monte, ma non si capisce bene il fatto che il sermone sul monte è molto più esigente, anzi 10.000 volte più esigente del decalogo, perché va proprio al centro, no? Della persona. Allora teniamo presente, quando pensiamo al Signore, al nome, pensiamo che possiamo chiedere, domandare qualsiasi cosa, tanto basta pronunciare il suo nome. Si usa il nome di Dio, per esempio, per maledire le persone. Ricordate in Numeri capitolo 22 il re Balak, che era un re della coalizione dei popoli moabiti e madianiti, che affonda, che assume il profeta Balaam perché questi potesse poi maledire il popolo di Israele. E si usa anche il nome di Dio per maledire la gente, per maledire i popoli, per maledire il prossimo. Questo non deve accadere, questo non deve avvenire. Sappiamo un po' come finisce poi la storia di Balaam, e il Dio che non acconsente, anzi interviene perché le maledizioni di Balaam si cambiassero, si tramutassero in benedizioni per un popolo che è già benedetto da Dio. Un'ultima cosa da sottolineare ancora è che nel nome di Dio si risolvono tutti i problemi che hai. Nella predicazione, per esempio, quando si dice ricevi, accetta il Signore Gesù come tuo personale salvatore, e tutti i tuoi problemi sono risolti. Problemi economici, che sono problemi di malattia, problemi altri di altro genere, sono tutti risolti. E quando poi si inizia il percorso e il seguitare Gesù, la sua parola, i suoi comandamenti, ci si accorge che i problemi non sono affatto scomparsi, anzi si sono centuplicati, proprio per il nome di cristiano che tu porti. Perché da quel momento in poi il Dio pone sulla tua testa, pone nel tuo cuore, pone sulla tua carta d'identità un nuovo nome, che è quello di cristiano. Quello che dice l'Apostolo Pietro: se porti questo nome di cristiano sei benedetto, sei beato. ma se invece tu soffri per altre cause, allora questo nome cristiano non ti serve proprio a nulla. E mettetemi ancora 5 minuti per concludere. Abbiamo il nome di Dio che si conosce, che Dio dà a conoscere, ma dà conoscere. Conosci il nome di Dio, conosci il Signore Dio tuo come il tuo Dio, in modo personale, come inizia il Vangelo di Giovanni. E gli è venuto in casa sua, ma non l'hanno ricevuto, né lui né il suo nome, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, questi cioè che credono nel suo nome. Conoscere è sinonimo di credere. Conoscere è sinonimo di credere, di avere fede. E come si conclude nel Vangelo di Giovanni, l'ultimo versetto, dice: queste cose sono state scritte perché voi abbiate vita credendo nel suo nome. È un nome da conoscere questo. Lo conosci tu personalmente? È un nome da ricevere e da portare? Ce l'hai questo nome da portare? L'hai ricevuto nella tua vita? Gesù quale Signore personale Salvatore, ed è un nome da pronunciare. Dio non vieta, il Signore non vietava di pronunciare, di usare il nome di Dio, ma di usarlo con prudenza. Nel IV secolo avanti Cristo gli ebrei cessarono di chiamare Dio Yahweh, e al posto di Yahweh usavano altri nomi come il Signore, Adonai, il nome, l'Altissimo, il benedetto, ma non era questo quello che il Signore Gesù voleva dei suoi discepoli, quello di tacere assolutamente, di chiudersi la bocca, di non pronunciare, di non confessare, di non testimoniare il nome di Dio tra noi e con gli altri, ma di usarlo con prudenza, con rispetto, con onore, glorificando il Dio. Perché ci sono grandi il nome di Dio che Israele esse a pagare un duro castigo nell'esilio. E permettetemi di concludere richiamandomi allora alla parola che abbiamo letto. Io sono il Signore Dio tuo che ti ha tratto dal paese d'Egitto, dalla schiavitù d'Egitto, con mano potente. Questo troviamo sempre come una specie di ritornello in ogni parola. Perché? Perché il Signore vuole sottolineare il fatto che questo popolo ora conosce la libertà e vuole che questo popolo usi questa libertà secondo il suo comandamento. Perché? Perché è liberi, perché ha fatto conoscere il suo nome. Liberi perché essi hanno ricevuto il nome di Dio come il dono di una sua grazia. Liberi perché portiamo il suo nome come Israele portava il nome di Dio. Liberi di usare il suo nome nella lode, nell'adorazione, nella predicazione, nella testimonianza. Un altro, nominare il nome di Dio in vano per tanti sedicenti maestri e predicatori che insegnano eresie che fanno dire alla Bibbia quello che non dice nel nome di Dio. Liberi di avvicinarsi al trono della sua grazia e chiamare Dio Padre, perché si è figli e non più schiavi d'Egitto, non più schiavi del peccato. Liberi di presentare le nostre richieste a Lui in preghiera e che con ogni genere di suppliche a Lui che è nostro Padre. Liberi perché non siamo più schiavi e schiave d'Egitto, ma figli di Dio ed eredi di Dio. Liberi in ogni momento della nostra vita di entrare in relazione con Lui in qualsiasi momento, chiamarlo, interpellarlo. Liberi di usare il nome del Signore per benedire altri, il prossimo, i nostri fratelli, le nostre sorelle. Liberi di confessare il suo nome, di affermare la nostra fede davanti agli uomini, a tutti quelli che chiedono ragione della speranza che è in noi. Liberi dunque tutto questo e di gestire la nostra libertà del dono che Egli ci ha fatto del suo nome. Che il Signore ci dia la grazia di usare il suo nome, diciamo, in questo senso. Grazie.